What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Emanuele Manco presenta Luca di Gian Leonardo e Andrea Franco, che presentano i loro romanzi di fantascienza. Non volevo invertire senza preavviso fattore collasso attribuendo alle persone sbagliate, ma non perché non l'abbia letti, ma perché sono leggermente in confusione mentale dovuta a stanchezza da convention. Quello che vorrei dire di questi due romanzi è che i nostri due ragazzi hanno una bella storia editoriale alle spalle, anche nel gruppo Delos, nella scuderia di Francoforte, del mondo Writers Magazine. I ragazzi crescono, si evolvono, prendono le loro direzioni e aumentano, come potrei dire, espandono le loro visioni anche in settori in cui inizialmente non sembravano dedicarsi, anche se poi in realtà loro hanno scritto fantasy, scritto giallo. Non sono scrittori di monogenere o fissati col genere. Una cosa che mi ha colpito dei due romanzi è che, pur avendo una forte struttura di thriller entrambi, ambientazioni completamente diverse, una, il romanzo di Luca, è in questa ambientazione post-catastrofica, colonie spaziali, l'umanità è sparsa più o meno lontana dal pianeta Terra e c'è un mistero in qualche modo legato anche al perché questo sia successo. Il romanzo d'Andrea è si potrebbe assimilare a quella categoria che per forza deve essere assimilata dei techno-thriller, ambientato sulla Terra, c'è un'indagine, ci sono delle, anche qui delle situazioni da noir, però alla fine quello che emerge, e che adesso è la prima domanda e la prima questione che vorrei proprio porre a loro, è che sono pensati, come dico io, in fantascienza, cioè in realtà hanno un motivo che non vorrei dire, perché non credo neanche loro vogliono farlo, se no non gli comprate il romanzo, un motivo per cui sono dei romanzi di fantascienza e non sono semplicemente delle storie pensate con cui, a cui poi qualcuno ha messo, insomma non sono dei gialli con l'astronave, ecco, che è quello che molte volte viene fatto per dire che poi il romanzo diventa di fantascienza. E questa è la cosa che mi ha colpito, non sono l'operazione di chi, nonostante abbia maneggiato un altro genere, si inventa di voler cambiare genere perché gli piace, perché ne sono capitate situazioni di cui autori cosiddetti mainstream si donano al genere quasi con un atto di generosità. Ecco, quello che vorrei dire di Luca e di Andrea è che non si stanno donando al genere perché vogliono farci un favore, perché dopo i loro personali successi, le loro personali soddisfazioni, hanno deciso che è figo anche scrivere fantascienza. No, le loro storie hanno un motivo per cui sono di fantascienza e ne andiamo orgogliosi di questo, perché gli scrittori non sono solo di genere, uno scrittore in quanto tale, quando pensa a una storia, la pensa in un genere che secondo lui è congeniale a quello, al racconto, alla resa del racconto. Quindi vorrei cominciare con Luca in ordine alfabetico di cognome per parlarci di Senza preavviso.
Di fattore collasso. Salve a tutti, ringrazio per l'introduzione, anche per l'invito a partecipare a questa convention. Il romanzo, come appunto è stato detto, è fantascienza con un buon elemento di thrilling nella storia, però comunque non è un thriller ad ambientazione fantascientifica, è un romanzo, penso si possa dire, puro di fantascienza. La genesi di questo romanzo, senza voler raccontare troppo della trama, perché giustamente, come ha già detto anche Emanuele, poi se vi racconto io il romanzo non c'è interesse a leggerlo, mi piacerebbe condividere il modo con cui questo romanzo è nato, che appunto ha una genesi abbastanza lontana nel tempo. La prima parola di questo romanzo è stata scritta su un vecchio 386, quando avevo più o meno 18 anni più o meno. Nacque perché in quel periodo mi piaceva la fantascienza, appunto, ma leggevo, non so, qualcuno, forse anche qualcun altro in questa sala leggeva come me, c'era un fumetto che usciva in quel periodo in edicola che si intitolava Hammer, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, ha avuto modo di leggerlo.
Star Comics, Stefano Vietti e Vietti, un gruppo di segnatori.
Sì, il gruppo bresciano. Era un fumetto che io ai tempi leggevo fondamentalmente di Landog, non leggevo ancora tanti fumetti, questo mi incuriosì perché era appunto anche un numero uno, quindi ero in un periodo in cui mi piaceva anche iniziare nuove avventure. Comprai questo fumetto e mi innamorai subito dei tre protagonisti di questa storia. Parlando con altri che hanno avuto modo di leggere questa storia, quasi tutti come me trovavano la bellezza fondamentalmente nei personaggi. C'erano tre appunto personaggi, un hacker, una donna hacker, un pilota di astronavi e un farabutto che non ricordo bene e non si è mai capito bene che tipo di intrallazzi facesse nello spazio, ma qualsiasi tipologia di furto, di contrabbando era interesse di questo personaggio chiamato Coulter. E io appunto mi innamorai del modo in cui questi tre si trovavano costretti, una volta evasi da un carcere orbitale, a dover vagare nello spazio per cercare vendetta, per cercare appunto di salvarsi da chi li rincorreva, e finivano sempre per infilarsi nei guai per colpa fondamentalmente del farabutto del gruppo, che se ne fregava altamente dei suoi due, tra virgolette, amici, e li portava sempre a ritrovarsi in situazioni al limite del pericolo e del paradossale. Appunto questi tre personaggi mi intrigarono tantissimo e decisi, pensai, perché non scrivere un qualche cosa che possa un po' ricreare l'atmosfera e il modo con cui questi tre personaggi si ritrovavano a viaggiare insieme. E allora lì buttai giù i primi tre capitoli di quello che ai tempi aveva come titolo Progetto Psi, era questo il titolo di quel romanzo. Però era un romanzo molto diverso da quello che è stato pubblicato, perché appunto era la mia testa, anche di appunto, non era, parliamo di più di 20 anni fa, era molto più di avventura, molto più simile alle storie per ragazzi, più che un romanzo di fantascienza più adulto. E è una storia che poi abbandonai perché comunque non trovai poi quella vena giusta per poterla portare a termine. Sono passati poi tantissimi anni e mi ritrovai tra le mani, pensavo fosse ormai un qualche cosa di perduto, un file perduto nel mio computer, quando poi mi ritrovai a leggere prima un articolo, poi mi andai a cercare il saggio perché, di cui si parlava in questo articolo, che appunto era un saggio intitolato Il mondo senza di noi, di Alan Weisman, che è appunto un saggio in cui l'autore immaginava, si chiedeva, se oggi d'improvviso tutta la popolazione terrestre sparisse dalla faccia della Terra, cosa potrebbe accadere al nostro pianeta? Quindi non come sarebbe la Terra se l'uomo non fosse mai vissuto sulla Terra, ma come diventerebbe la Terra se l'uomo sparisse. E quindi quanto ci metterebbe la Terra a tornare quella che era prima della comparsa dell'uomo. E il saggio lo trovai veramente molto interessante, perché non era molto ragionato, andava a pensare quanto tempo ci avrebbero messo le centrali elettriche a smettere di funzionare, quanto avrebbero impiegato i palazzi a cominciare a rovinarsi senza manutenzione e crollare, tutto ciò che è la struttura del nostro pianeta, analizzato fra una settimana, dopo una settimana accadrebbe questo, dopo un mese, dopo un anno, dopo 10 anni, dopo 100 anni, dopo 1000 anni e così via. Andava a immaginare fino a che la Terra ritornava a quella che era un tempo. Questo saggio appunto mi parve veramente molto interessante, e poi mi chiesi, beh, se non si scrivesse una storia fantascientifica su questo, perché è un saggio ma è fantascientifico in realtà, e quindi decisi di provare a immaginare un romanzo di fantascienza, perché in questo caso penso che si possa dire fantascienza pura, che appunto partisse da questo presupposto. Spulciando nel computer mi uscirono fuori quei tre capitoli che scrissi più o meno 20 anni prima, 15 anni prima, e allora ripresi quei tre capitoli, i personaggi che avevo già immaginato mi piacevano e volevo continuare a tenerli, e nacque quello che poi è diventato Fattore Collasso, che è il titolo definitivo di questa storia, che appunto parte dal presupposto di un pianeta Terra senza più, dove dall'oggi al domani, ovviamente siamo nel futuro, la popolazione umana si addormenta, perde la vita senza un motivo, non si riesce a capire che cosa è successo. Fortunatamente nel frattempo, prima di questo evento catastrofico, la popolazione mondiale aveva già iniziato a vivere nelle colonie orbitali del pianeta, quindi qualcuno è sopravvissuto, perché sono morte solo le persone che vivevano sul pianeta, quelli che vivevano sulle colonie spaziali sono rimaste in vita e hanno continuato a vivere. A vivere con però una paura verso il nostro pianeta, seppure a seguito di tutte le analisi fatte si è visto che non c'è nessun pericolo a tornare a vivere sulla Terra, perché il pianeta Terra non è velenoso, non c'è nulla che effettivamente potrebbe provocare la morte di chi volendo volesse tornare sul pianeta. La popolazione non torna, rimangono sulle colonie, hanno paura del pianeta, si crea una nuova forma di superstizione rispetto a quella che viviamo oggi. E sono passati quindi 200 anni da questo evento e inizia il romanzo così come l'ho, che non voglio raccontarvi troppo della trama. Quello che volevo però mantenere era i personaggi che tanto mi avevano, cioè le caratteristiche, le sensazioni che mi avevano dato quei tre personaggi di quel fumetto che avevo letto 20 anni prima. Quindi i protagonisti sono, in questo caso invece che due, che tre sono fondamentalmente due, però sono sempre personaggi che da un certo punto di vista si stimano ma si odiano e sono costrette per forza di cosa a dover stare insieme. Questo non è certo una cosa originale, tantissimi romanzi si basano sui rapporti non proprio idilliaci fra i protagonisti, però ho cercato di mantenere alcuni elementi che tanto mi erano piaciuti di quel fumetto, di mantenerli comunque, anche se la storia che poi ho scritto era totalmente diversa da quella che avevo immaginato al tempo. E quindi viaggi nello spazio, battaglie, fuga, un mistero da riscoprire. E poi, visto l'elemento fondamentale che compare sia in copertina, ma che poi è anche il centro dell'incontro di stasera, ho voluto ricreare anche, riparlare anche di Roma, la città in cui vivo, una città che amo, e ho voluto immaginare una Roma come potrebbe diventare Roma dopo 200 anni dalla scomparsa dell'uomo. Quindi uno dei capitoli che ho amato di più scrivere, che spero sia anche uno dei più interessanti del romanzo, è quello in cui cerco di mostrare Roma senza l'uomo dopo due secoli, senza la razza umana. E ho voluto un po' vedere i nostri monumenti che oggi conosciamo come potrebbero diventare dopo 200 anni. E spero appunto che di essere riuscito a mantenere quelle sensazioni, quelle avventurose della storia, però poi alla fine nel romanzo altri elementi che, oltre appunto ad essere un romanzo di fantascienza, trovano molto peso, sono anche appunto quelli dei rapporti dei personaggi, delle loro paure, delle superstizioni, perché anche questo è un elemento molto importante. Mi sono molto ispirato anche nel momento in cui si tornava sulla Terra ai romanzi di Asimov, il ciclo dei robot, in cui c'era il timore addirittura di uscire fuori dalle metropoli. Quindi ho cercato anche un po' di, mi sono ispirato anche a quel tipo di letture. E ovviamente il cuore, insomma, del mistero è anche legato a che cosa ha causato la scomparsa dell'uomo. Non ve lo racconto, lo leggerete nel romanzo, e spero, insomma, che chi di voi poi vorrà leggerlo possa apprezzarlo e ritrovare quelle sensazioni che avevo avuto io nella lettura di quelle opere che poi mi hanno ispirato a questa storia. Roma appunto è un elemento importante di questa storia, e anche appunto l'elemento che mi lega al romanzo di Andrea, che è totalmente diverso dal mio, ha tutta un'altra tipologia di storia, di personaggi, ma anche nel romanzo di Andrea c'è Roma, e quindi la nostra città, il nostro, diciamo, la nostra capitale è un elemento che lega queste due storie. Quindi passo la parola ad Andrea.
Grazie, e buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, prima di parlare per le prossime tre ore, io vorrei chiedere un contributo video, in modo che possiate scappare prima che io inizi a parlare, e mandiamo il trailer, che è un piccolo trailer che ho fatto io, amatoriale, quindi perdonate. Tanto poi dopo lo lanciamo, non c'è problema. E quindi il trailer di Senza Preavviso, un minutino e poi parlo. Calma, chi siamo? Ecco, ve l'avevo promesso, un minutino, vedo che a luci spente nessuno ha approfittato per andare via, quindi a questo punto il test è superato, posso parlare del mio romanzo. E ringrazio Emanuele della domanda, no, della puntualizzazione che hai fatto sulla fantascienza, perché in effetti è importante. Io sono uno scrittore anche di fantascienza, sì, perché sono un lettore di fantascienza. Io ho già avuto altre occasioni per raccontarlo. fin da piccolo leggo, come tutti noi abbiamo fatto magari un percorso graduale, poi a un certo punto sono diventato un lettore seriale. Quando è successo questo? C'è una data che magari per pochi conta qualche cosa, però per me conta molto, il 6 aprile 1992, quel giorno morì Isaac Asimov. E io ero un ragazzino e lo vedevo nelle copertine dei libri e solo il nome mi affascinava e non sapevo assolutamente cosa scrivesse. Qualche settimana dopo Urania lo ha omaggiato con l'uscita di un suo romanzo, era Nemesis, il romanzo uscì in quelle edizioni speciali che uscivano di Urania argentate e iniziai a comprare Urania in continuazione, quindi nasco come lettore di fantascienza e quindi quando mi approccio alla fantascienza come scrittore cerco di scrivere fantascienza, cioè non deve essere un mezzo per metterci un po' di colore. E questo romanzo nasce come romanzo di fantascienza per un motivo molto preciso, perché non poteva essere raccontato in altri modi. Avevo un'idea, questo romanzo, naturalmente neanche io lo racconterò, parla di amicizia, parla di scelte complicate che devono prendere i personaggi, un rapporto tra un passato ingombrante, un presente incerto e un futuro tutto quanto da definire. E il tipo di difficoltà in cui io metto i personaggi non può essere rappresentata nel mondo nostro di tutti i giorni, sarebbe risultato poco credibile, quindi ho dovuto costruire, spostarmi un po' avanti nel tempo per costruire un mondo in cui la storia diventasse credibile, perché non dimentichiamoci che la fantascienza deve sempre essere credibile, non può essere una favoletta, deve lasciare il lettore soddisfatto del mondo che gli abbiamo sottoposto. E quindi nasce così questo romanzo, dall'esigenza di essere un romanzo di fantascienza, non poteva essere raccontato in nessun altro modo. Poi, come tutti i romanzi di fantascienza, parlo dei buoni romanzi di fantascienza, non parlo di questo, e un romanzo di fantascienza deve trasmettere delle cose, deve analizzare degli aspetti della società, deve presentare dei personaggi interessanti, deve divertirci, deve far tante cose, no? E quindi è quello che ho cercato di fare, trovare uno spunto narrativo buono, e quando mi sono reso conto che questo spunto narrativo poteva essere solo raccontato attraverso un romanzo di fantascienza, allora da lì ho iniziato, però non è mai stato un pretesto. Non mi sono sbagliato per dire oggi scrivo fantascienza così perché fa figo, no, lo sappiamo benissimo quanto è difficile il mondo della fantascienza in Italia, no? Quindi se uno si vuole far fighetto lo fa magari con qualcos'altro. E era proprio un'esigenza che sentivo da grande appassionato di romanzi di fantascienza, di Asimov e tutti gli altri che poi sono venuti dopo.
Il progetto complessivo in cui nascono questi due romanzi, ce lo volete presentare? Mondo scrittura, questo... in qualche modo anche un debutto qua di questa realtà editoriale.
Sì, Mondo Scrittura è un editore di Ciampino che già insomma da diversi anni sta proponendo diversi romanzi, diversi volumi, però non aveva ancora effettivamente affrontato il genere della fantascienza, che era comunque un genere che a loro interessava, che a loro piaceva, e noi avevamo già avuto modo di conoscere, di avere diversi, diciamo, incontri con Greta Cerretti e Riga Aragona, che sono appunto le socie che hanno fondato questa realtà editoriale, e abbiamo proposto, io perché ero Fattore Collasso uscito l'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, io proposi a Greta Cerretti in particolare questo romanzo di fantascienza che avevo già scritto, che secondo me poteva essere, diciamo, un'opera interessante per l'editore, e da lì è iniziato questo tipo di collaborazione. Il romanzo è stato ovviamente editato, abbiamo lavorato insieme per renderlo un po' più moderno, un po' più vicino anche a quello che è l'interesse del pubblico, e quindi questo è stato il modo in cui questo editore, che fino a quel momento aveva comunque esplorato altri generi, comunque un editore di genere, dal giallo, dallo storico, dal romanzo rosa, al chicklit e così via, è entrata anche in questo tipo di genere editoriale. Quindi Fattore Collasso è il primo romanzo di fantascienza e di mondoscrittura, e ci ha preso gusto, sembra. Quindi sembra che insomma sia stato comunque interessante, perché poi alla fine spesso si dice che la fantascienza ha un mercato molto di nicchia, che non ha un grande pubblico, quantomeno specie quando l'autore è italiano. Poi se sopra c'è un nome inglese, americano, c'è sempre molto più interesse rispetto a quando si legge un nome italiano. Poi invece certo i numeri non sono da best seller incredibili, però vanno abbastanza, il romanzo è andato bene, anche quando l'abbiamo presentato alla fiera Più Libri Più Libri di Roma è stato quello dell'editore più venduto, quindi comunque c'è stato un interesse importante verso questo tipo di genere, e quindi l'editore ha deciso di puntare ancora di più sul genere non solo di fantascienza, ma in generale più nel fantastico. Stiamo per esempio lavorando su un romanzo fantasy per ragazzi, quindi illustrato, quindi comunque stiamo lavorando su il genere del fantastico, che comunque può avere ancora un grande interesse da parte del pubblico. Immagino che appunto anche il romanzo di Andrea sia arrivato.
Beh, io sono molto contento di questa pubblicazione di fantascienza, perché come ho raccontato prima nasco come lettore di fantascienza, no? Io sono cresciuto a Pane d'Asimov, quindi non posso non essere contento. Io lo raccontavo poc'anzi, ho iniziato a scrivere con un obiettivo molto preciso, un obiettivo che poi non ho mai raggiunto. Io mi ritengo molto soddisfatto, sono stato anche molto fortunato nella mia carriera di scrittore, Gialli Mondadori, Segretissimo, adesso gli Oscar, mai Urania. E pensare che io sono nato e cresciuto con l'obiettivo: io voglio pubblicare su Urania, e ancora oggi io mi addormento così, porca miseria, ancora sta lì. E, ci sto lavorando, però nel senso, la pubblicazione di fantascienza in un modo o in un altro mi era sempre sfuggita. Allora collaboravo con l'editore, collaboro tuttora, facciamo dei corsi per scrittori e per addetti al mondo della scrittura, e parlando, sfruttando l'occasione del romanzo che Luca aveva già pubblicato, ci siamo detti che c'era la possibilità di portare avanti questo progetto insieme. Io il romanzo lo avevo già scritto, lo abbiamo perfezionato, e quindi eccomi qui, dopo 30 anni di carriera da lettore finalmente pubblico fantascienza, e sono molto 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 contento di averlo fatto in una collana insieme a Luca, che è un amico di vecchissima data, e con Mondo Scrittura, che sono nel mondo dell'editoria piccoli ma seri, e dal mio punto di vista la serietà dell'editore deve essere sempre la prima scelta per noi autori, al di là poi della tiratura di un romanzo.
Come entriamo in un discorso più sulla scrittura, Luca è autore di alcuni interessanti manuali tecnici, c'è uno su Scrivener che mi ha molto incuriosito, perché mi incuriosiva lo strumento, me lo sono andato a spulciare grazie a te, posso dire. E mi incuriosisce questo, quanto conta la tecnica per voi e quanto conta il momento creativo?
Allora, se tecnica intendi tecnica di scrittura e non quella dello strumento che si usa per la scrittura,
entrambe le cose,
perché diciamo ovviamente scrivere un romanzo senza avere studiato molto e essersi molto esercitati sulla tecnica di scrittura credo che sia inutile, non ha senso scrivere se non ci si allena, un po' come quando si fa sport e qualsiasi attività che richieda, diciamo, l'impegno di una persona. Tutti possiamo giocare a pallone, ma se vogliamo diventare un campione e giocare in Serie A dobbiamo studiare e imparare veramente la tecnica del calcio, non basta semplicemente tirare un calcio a pallone, anche se spesso quando si parla di scrittura questa cosa sembra così incredibile, si ritiene la scrittura un'arte e quindi non c'è bisogno di impararla, scrivo perché sono un artista. E io spesso invece dico che per me la scrittura è più una forma di artigianato più che di arte, perché bisogna studiare, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare in modo professionale, bisogna buttare tante delle cose che abbiamo realizzato, che per noi possono essere anche delle opere d'arte, ma che in realtà valgono poco e nulla. Ho una marea di roba nei cassetti del mio computer che non pubblicherò mai, perché so che non sono all'altezza, ma che mi sono state utili per arrivare a pubblicare poi strumenti e romanzi molto più avanzati e molto più ben scritti rispetto a quello che erano le mie prime scritture. Quindi la tecnica è sicuramente fondamentale, poi la tecnica deve essere modificata a seconda del tipo di romanzo che stiamo scrivendo. È ovvio che per scrivere un giallo gli elementi tecnici che bisogna considerare sono diversi rispetto a quelli che bisogna considerare quando si scrive un romanzo di fantascienza. E su questo poi lascerò parlare anche Andrea, visto che hai tirato fuori i manuali. Io poi sono anche una persona che guarda anche molto allo strumento della scrittura, perché mi piace scrivere comodo. Andrea è totalmente diverso da me, lui basta un foglio di Word, scrive e va tranquillamente. Sì, 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 sì. A lui basta la comodità della sedia, diciamo così. Io invece sono uno scrittore che lavora nella scomodità più assoluta. Gran parte dei miei ultimi romanzi sono stati scritti sul vagone di un treno da pendolare, con gente che mi respirava addosso, che mi cadeva addosso, con gente che chiacchierava di quello che aveva visto la sera prima, di che cosa mangiare a cena e così via. Quindi sono uno che non ha contrariamente a quanto spesso raccontano gli autori, io amo scrivere al buio, nella mia stanzetta, in silenzio, il mio bel bicchiere di brandy, di cognac, sono anche astemio, quindi non so cosa bevono i veri scrittori, col mio sigaro, senza alcun rumore. Io no, io se non ho la confusione attorno, mio figlio che mi gioca addosso, la televisione accesa, la gente che chiacchiera e così via, tendo ad avere qualche difficoltà nella scrittura, sono un po' atipico da questo punto di vista. Però nel momento in cui scrivo voglio avere uno strumento che mi consenta di gestire al meglio tutta la creatività. Sono molto schematico nella scrittura, nell'organizzazione del lavoro, e quindi mi piaceva anche usare il computer, quindi da autodidatta ho spesso studiato moltissimi programmi che utilizzavo per la scrittura, quindi ho approfondito quando scrivevo con Word all'inverosimile tutti i vari comandi di Word per migliorare al meglio, per rendermi sempre più facile tutti i vari problemini che ci possono essere. Poi sono passato ad altre tipologie di strumenti, sono passato anche da LaTeX per la scrittura di romanzi fino a sì, l'ho usato anche molto bene.
Volevi far del male,
però devo dire che mi aiutava tantissimo. È un po' di masochismo, c'era un po' di masochismo, c'era, però mi sono divertito tantissimo a studiarmi LaTeX e a scrivere con quello strumento.
Ho scritto la tesi, però era matematica, appunto, non
io
era
vedevo
narrativa.
Alcuni colleghi all'università che lo usavano per scrivere la tesi, io invece ci scrivevo i romanzi, ci sono scritti anche diversi, per poi alla fine aver scoperto uno strumento che appunto si chiama Scrivener, che era uno strumento più creato da un romanziere che non si trova bene con Word. Per scrivere i miei romanzi voglio un programma che funzioni in modo diverso. Sapendo, si è studiato programmazione, perché lui non era un programmatore, si è creato il suo software di scrittura e adesso il romanzo non l'ha ancora scritto e vende il software. E questo è però per me è lo strumento che mi aiuta tantissimo nella scrittura, perché mi aiuta a schematizzare al meglio tutta la creatività e a non perdermi i pezzi durante il lavoro. E questa mia, diciamo, passione un po' per unire la tecnologia con la scrittura mi ha portato poi con la Delos a pubblicare anche un paio di manuali in ebook, uno su Word e uno su appunto Scrivener, che insomma spero che possano aiutare tanti autori che cercano di aiutarsi a trovare la comodità anche nello strumento. Ciò non toglie che appunto bisogna avere, non tutti hanno bisogno di questi tipi di strumenti. C'è chi appunto si trova bene col foglio di carta e la macchina da scrivere, c'è chi si trova benissimo con un foglio di Word, c'è chi si perde a stare dietro alla tecnologia. Quindi per me sfruttare al meglio la tecnologia nella scrittura è un elemento fondamentale. Non tutti gli autori fortunatamente sono così, qui ne ho uno accanto che mai e poi mai credo che riuscirà a convincere a usare strumenti come Scrivener, ma va bene così, lui si trova bene in un modo, io mi trovo bene in un altro, il mondo è vario, siamo tutti più felici. Se ci vuoi dire cosa bevi mentre scrivi, perché io veramente, essendo astemio, non so cosa bevono i veri scrittori.
Allora, cosa bevono i veri scrittori? Non lo so, io bevo whisky, però beh, fa parte di quello che sono. E no, Scrivener no, non lo userò mai, no, grazie. Però ho comprato il suo manuale, cioè nel senso l'ho comprato, no, l'ho buttato, però insomma mi rendo conto che può essere uno strumento utilissimo. Io sono semi-antico da questo punto di vista, non scriverei mai su un taccuino con la penna come fa l'amico scrittore Nicola Verde, però non potrei fare a meno del computer. Io scrivo con Word, foglio A5, i rientri già impostati, perché quando scrivo devo già vedere come viene la mia pagina, no? Mi aiuta a prendere il ritmo, le descrizioni, sono quelle che il carissimo amico che vorrei ricordare Massimo Mongai, visto che siamo qui, chiamava le ubbie dello scrittore. E poi sono andato a casa a cercare che significa ubbie dello scrittore quando me l'ha detto, no? Con Massimo si imparava sempre qualcosa di nuovo. Insomma, le fisse, ognuno ha le proprie abitudini. Io, se non imposto il foglio in quel modo, non scrivo. Quindi, semi antico, dai, non è troppo. Per quello che riguarda tecnica, talento e via dicendo, secondo me lo scrittore, il buon scrittore, deve avere tutte e due le cose. Okay? È fondamentale, perché la tecnica controlla la fase emotiva e creativa, e senza tecnica non si può rendere bene quello che vuoi. Quindi sento tantissimi scrittori che dicono ma la tecnica no, perché frena il mio slancio emotivo. Ok, secondo me non hanno capito niente quando dicono così. La tecnica amplifica lo slancio emotivo. Chi sa veramente utilizzare la tecnica riesce a costruire la pagina, il paragrafo, il romanzo, il personaggio in modo molto più sviluppato, cioè riesce a far arrivare al lettore quello che veramente tu hai pensato di voler far arrivare al lettore. Se invece sei solo un flusso di emozioni, no? Come fanno proprio così, emozioni quando lo dicono, e no, allora sei un dilettante da quel punto di vista. Quindi secondo me il professionista deve essere tecnico, cioè quindi saper che cosa significa scrivere, e deve avere anche una buona creatività. Ora, lungi da me stabilire chi è o meno uno scrittore da questo punto di vista, poi ognuno lo sa da sé, no? Però c'è bisogno di tutte e due. Non si può scrivere senza un perfetto mix di queste due cose insieme.
Abbiamo ancora un bel po', insomma, tutto sommato. Siete stati molto... Sì. Molto diretti,
asciutti.
Sì, assolutamente. Ma a questo punto arriva il momento in cui si guarda verso il pubblico e si chiede se ci sono domande specifiche, curiosità o qualcosa da chiedere ai nostri autori.
Nel frattempo che il pubblico pensa una domanda, se vogliamo faccio vedere anch'io l'artigianalissimo book trailer che ho realizzato per il romanzo. Che racconta anche un pochino della trama, vi racconta anche non della storia, ma insomma qualche idea ve la può dare di più. Spero che la domanda che vi ha suscitato questo video non sia ma perché, però insomma, se avete altre domande.
Coraggio, dai. Momento di panico in cui si guarda verso il pubblico.
Platea timida.
Timidissima.
Allora adesso noi faremo un concerto burlesque. Magari per fermarci fanno delle domande.
Dopo questo sicuramente.
Che silenzio,
vedi. Va bene, o la chiudiamo qua, però con 25 minuti, visto che siamo stati molto generosi, sì. Pensavamo che fosse che mezz'ora al libro.
Più chiacchieroni.
Vabbè, ma alla fine il problema serio delle presentazioni, lo dico sempre, è quello che non si può andare dentro
dentro il libro.
Ma vediamo un attimo, tu hai parlato appunto di una giornata, di, quindi non è una giornata dello scrittore, Luca, per esempio. Adesso parliamo dei, dici, ci sono quegli scrittori che hanno bisogno del loro spazio. Mi pare di capire che tu non hai il tempo fisso della scrittura.
No, perché anche volendo non sarei mai riuscito a trovarmi quelle 2 ore al giorno per scrivere in tranquillità. La sera sono stanco e ho voglia di dormire, quindi non posso usare la notte come fanno tanti autori per digitare, quindi ho dovuto imparare a prima a studiare, anche poi a scrivere, anche nelle situazioni più incasinate della giornata. Questo mi ha aiutato molto, perché poi alla fine riesco anche ho periodi in cui scrivo molto di più e periodi in cui mi riposo e non faccio praticamente nulla. E quindi quando sono molto più concitato nella scrittura, fortunatamente riuscire a scrivere in qualsiasi occasione non è sicuramente uno svantaggio, ma aiutato in più di un'occasione.
Invece Andrea?
Beh, io scrivo un po' a tutte le ore, non ho degli schemi precisi. Ora, al di là di come imposto la pagina, però quella una volta fatta sta sempre lì, e sicuramente scrivo molto il pomeriggio e scrivo molto dopo cena. Io, a differenza sua, sto molto più sveglio la notte, quindi alcune volte mi capitava in passato anche fino alle 2 o alle 3 e ancora scrivo, oppure mi occupo della corrispondenza, le mail e via dicendo. Quindi non ho orari precisi, perché con le mille altre cose di lavoro e di vita che incombono non si può sempre, no, avere uno spazio preciso, però sicuramente dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata potreste trovarmi facilmente a scrivere. Poi tra l'altro lui prima, dico un'altra cosa, lui parlava di Scrivener, dice lo aiuta tantissimo a ritrovare le cose destra e sinistra. A me non serve, perché a me le cose le ricorda lui, quindi io quando scrivo mi dimentico tantissime cose, e quando non so più dove stanno o cosa è successo a quel personaggio, mando una mail a Luca, lui probabilmente se l'è scritta su Scrivener, okay. E mi restituisce le informazioni indietro. Insomma, lui è il mio portale di fantascienza.
Sono anche il suo backup, molte suoi scritti che si è perso me li sono ritrovati io sul mio computer. Tante volte gli ho trovato vecchi racconti che lui mi aveva mandato in lettura, che lui si era perso.
Ma non solo questo, non smetterò mai di dirgli grazie. Un anno stavo scrivendo un romanzo, con il quale poi ho vinto il premio Tedeschi, e mi ero fatto tutta la scaletta, mi ero programmato tutto quanto, e a un certo punto lui mi scrive e mi fa: allora come va? Dice: ho iniziato, tutto bene, sto al capitolo 1. Dice: come il capitolo 1? Mancano 25 giorni. Ha fatto: ma guarda che scade a maggio. Dice: guarda che hanno anticipato aprile. Gli ho fatto proprio così: ma che stai a dire? Sono andato a vedere, hanno anticipato a 30 aprile. Dico, 30 secondi di panico, proprio il sudore che stavo lì terrorizzato, però diciamo senza di lui adesso starei ancora a scrivere il romanzo, convinto che la scadenza è il prossimo anno. Quindi ragazzi, se vi serve qualche cosa, assumetelo, lui è la memoria storica di tutti quanti gli scrittori romani, approfittatene.
No, solo il suo.
Mi pare questa cosa ha fatto emergere una cosa curiosa, una cosa che è, posso dire, è rara, cioè per voi la scrittura quindi non è un momento solitario, cioè, a parte lo scrivere, però c'è un momento di confronto su quello che avete fatto, quello che fate anche in itinere.
Beh, allora noi ci siamo conosciuti proprio scrivendo e leggendo e confrontandoci, no? Su un vecchio sito di scrittura online che era scrivi.com, e ci siamo scoperti, abbiamo cominciato a leggerci, da lì siamo diventati amici, poi siamo passati di sito in sito, no? le mode passano, cambiano, fino a che poi non siamo approdati per esempio al Brothers Magazine, però prima il percorso era scrivi.com, la tela nera e via dicendo, no? E noi in tutto questo periodo siamo rimasti sempre amici, confidenti e diciamo tra virgolette editor l'uno dell'altro nel mente, no? E quindi lo facciamo anche adesso, quindi quando parliamo questi aneddoti sono reali, cioè non è solo un momento di cabaret all'interno della presentazione.
Che poi è una cosa che secondo me ha caratterizzato la crescita di alcuni movimenti in Italia, penso al movimento del giallo, che secondo me se non avesse fatto gruppo difficilmente avrebbe avuto quella visibilità enorme che ha portato il giallo sul mainstream, per esempio. Pensate che con la fantascienza questo modello possa replicarsi, perché mi sembra che invece nel settore fantascienza questo modello sia atipico, no?
Sì, in effetti ci sono tantissimi anche gruppi editori che lavorano insieme per la fantascienza, però effettivamente non vedo un lavoro di gruppo vero che possa spingere moltissimo la fantascienza in Italia. Il problema fondamentale, forte che vedo, che per esempio nel giallo potrebbe non essere stato così importante, era anche quella che, insomma, io vedo molto una certa diffidenza verso gli autori italiani di fantascienza, mentre nel giallo, pur amando tantissimo gli autori americani, stranieri, gli scandinavi che col giallo ormai stanno dominando il mercato, però comunque i gialli scritti da italiani vengono comprati dagli italiani. C'è un interesse degli italiani verso il giallo italiano. Nella fantascienza raramente vedo parlare quanto è bravo questo autore di fantascienza, se non in gruppi molto ristretti, nei forum, vedo veramente poco interesse, anzi spesso si dice ma gli italiani non sanno scrivere la fantascienza. Questo c'è ed è molto forte. Se si vede il nome italiano in copertina, no, ma questo gli americani scrivono fantascienza, non gli italiani. O almeno la gran parte, moltissimi lettori di fantascienza vedo ragionare in questo modo. Poi ci sono sempre anche coloro che invece danno fiducia anche agli italiani e si interessano, però mentre nel giallo non l'ho vista molto ridotta questa diffidenza verso gli italiani, nella fantascienza l'ho vista molto ma molto di più. Non è un caso che se andiamo a vedere quanti libri di fantascienza sono pubblicati in Italia, quanti di questi sono scritti da italiani, veramente si contano sulla punta delle dita. Non so,
ma io penso che con il giallo è un po' più semplice, il giallo è più vicino a noi e il giallo lo puoi collocare molto più facilmente all'interno di storie tra virgolette normali di tutti i giorni, e con la fantascienza non è così, quindi magari se ci fosse un impegno maggiore da questo punto di vista, cioè a scrivere della fantascienza più fruibile per il lettore che non conosce la fantascienza, intendo, okay, perché il problema è quello, avvicinare il non lettore di fantascienza. Molto spesso come esempio di fantascienza si fa Guerre Stellari, che non è proprio la fantascienza pura, cioè c'è chi dice che sia fantasy, ok? Ora, che sia fantasy o fantascienza, il problema qual è? Che il lettore associa la fantascienza alle battaglie con i laser nello spazio. E non tutti amano quel tipo di letteratura, quel tipo di narrativa. Quindi magari se noi riuscissimo a fare dei romanzi di fantascienza in cui un lettore normale intendo non di fantascienza, possa immedesimarsi nella storia, magari sarebbe più facile. Mi viene in mente un romanzo di tanti anni fa, Il cuore finto di DR, di Nicoletta Vallorani. È un romanzo che secondo me possono leggere anche i non appassionati di fantascienza, perché lo trovano vero, trovano un personaggio in cui immedesimarsi, trovano delle storie che possano sentire vicine. Quindi il problema è che se noi cerchiamo di andare troppo sulla tecnologia spinta, sull'informatica, su qualche cosa che la media della gente non digerisce o non gradisce, quel tipo di fantascienza non verrà mai letto. Allora, impegniamoci magari ad avvicinare le persone alla fantascienza, poi se le andranno a cercare da solo il romanzo un po' più tecnologico. Però cerchiamo di appassionarli in questo modo. Col giallo è molto più semplice. Con la fantascienza, se non creiamo un certo movimento di questo tipo, magari rimarrà un pochino più difficile, e la fantascienza rimarrà per tutti Guerre Stellari e le spade laser che si inseguono nello spazio.
Bene, io direi che potremmo anche concedere per al prossimo panel un po' di respiro se non ci sono domande. O anche al panelista che si riposa 5 minuti. sì, va bene, vi ringrazio. Luca Di Giallonardo, Andrea Franco.
Anch'io ringrazio tutti. Vedo che siccome avete talmente tante domande che non faremo in tempo, noi rimaniamo qua, quindi in ogni caso venite col blocchetto e le fate tutte quante.
Non col manoscritto, se qualcuno ce l'ha.
Grazie a tutti della partecipazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.